qualche cosa che ci aiutasse a trovare speranza e a vivere questo tempo non come, non subirlo, ma viverlo come il tempo che ci è donato, che fa parte della nostra vita e nel quale Dio ci sta accanto. E allora abbiamo pensato, iniziamo con questo incontro ascoltando le parole di Monsignor Dario Olivero, che è il vescovo di Pinerolo, che ha vissuto sulla sua pelle proprio la malattia. E iniziamo con questa testimonianza registrata perché purtroppo non riusciva a inserirci nel suo calendario di questo periodo, e però vorremmo farlo diventare un ciclo di incontri, proprio di ascoltare parole buone, trovare, perché ce ne sono in giro e quindi cercarle per poi condividerle. Quindi iniziamo col dire grazie per questo tempo che ci dedichiamo tutti insieme a cercare di fare quel senso un po' di comunità e di fratellanza che c'è un po' difficile per il periodo. Non siamo abituati, stiamo trovando, cercando modi nuovi. E quindi oggi proviamo con questo incontro qua, sperando di fare boh, un buon esperimento e quindi poi proseguire. Lascio voce a voi, a chi vuole condividere, sottolineare o affrontare qualche argomento.
Io volevo sottolineare l'inizio dell'intervento di Monsignor Dario, quando dice non ciò che capita, ma come reagisci a ciò che capita, che fa la sostanza della tua vita. Credo che questo è forse un modo superandi, cioè un modo di darci una regolata a come affrontiamo tutti gli avvenimenti della nostra vita, tutto ciò che ci capita senza lasciarci troppo condizionare e nello stesso tempo cercando di dare il giusto peso.
Un'altra cosa che a me ha colpito verso la fine è il discorso della casa, no? Di come questi elementi nella nostra quotidianità possono essere rivalutati in qualche misura. A me veniva proprio da dire che non è che non ci abbiamo più pensato alla casa anche come comunità ecclesiale, però è vero che non la vivevamo più come persone nel nostro quotidiano, nel senso che comunque appunto si era tutti. Se pensiamo alle nostre famiglie, adesso io non so le vostre, ma la mia, sparati fuori sempre, si tornava a casa per i pasti, per alcuni momenti, ma in realtà eravamo molto rivolti verso il fuori noi e quindi vivevamo poco il nostro essere casa, no? Il nostro essere. E questo da un lato effettivamente l'ho riscoperto e a quel punto lì tutte le proposte per la famiglia, tutte le cose, le riflessioni, i sussidi, eccetera, come sono venuti bene, erano effettivamente molto molto utili. Però credo che la prima, tra virgolette, conversione è stata quella a cui mi ha obbligato il virus, cioè di stare a casa con i miei figli. Io ho conosciuto di più i miei figli, non conosciuto di più, vabbè, fine esagerato, comunque ho scoperto tantissime cose nel periodo di chiusura in casa che effettivamente non avevo, di cui non avevo misura. E questa roba qua credo che però, pensando al dopo, dove stiamo tutti, almeno ho l'impressione che sembriamo le macchine di Formula 1 pronti alla partenza e che ti diano il via, pam, di nuovo tutti fuori a fare quello che si faceva prima, riperderemmo di nuovo quella dimensione di casa. E quindi credo che sia. Sì, da custodire come dimensione.
Ciao, io anche ho fatto un po' una riflessione rispetto a ciò che diceva sul come riuscire ad aiutare, come posso dire, entrare nelle case delle persone senza essere però ovviamente invadenti, ma aiutarli a vivere questa dimensione di fede una volta che erano chiusi nelle loro case. E per esempio, la nostra esperienza di catechismo è stata molto bella in quello. Durante il periodo della Quaresima, la nostra catechista, qui
Non è di parte, assolutamente.
No, vabbè, però. Ci ha mandato ogni sabato in genere o inizio settimana se c'era qualcosa da preparare, quindi i tempi erano insomma un po' più lunghi, comunque una riflessione durante tutto il periodo della Quaresima, o una riflessione da fare, una preghiera, la candela da accendere, oppure c'era un pezzo della croce da costruire, quindi ogni settimana un pezzettino, un'attività particolare, con, ecco, tutto da mettere nell'angolo della preghiera, no? Quindi costruire in casa, trovarsi in casa uno spazio fisico, come già ci eravamo detti tante volte, uno spazio fisico dedicato a Dio, alla famiglia e alla preghiera della famiglia. Ed effettivamente è stato un impegno, come posso dire, non pressante, non esagerato per le famiglie, non è stata una richiesta sia in termini di tempo che in termini poi di impegno. Però è stato bello poi condividere, perché ogni famiglia poi ha fatto la foto del suo angolo, ha condiviso l'esperienza e ha messo, insomma, come posso dire, un ragionamento, no? O comunque un commento su come ha vissuto questo periodo. Non lo so, è stato bello effettivamente, da non perdere, anche quando poi le famiglie comunque le potrai incontrare, le potrai vedere, però qualche cosina per aiutarle a vivere in casa secondo me sarà da mantenere anche dopo. E potrebbe essere un modo il catechismo, insomma, comunque passare tramite queste, che può essere la CR, il catechismo, insomma, chi già conosce le famiglie.
Lei è molto ottimista, io vado dalla parte della catechista invece, che è sempre più pessimista e più in attesa dei risultati. Mi sono proprio cerchiata questa frase, la gratuità, cioè la pastorale al di là dei risultati. Non tutte le famiglie mi hanno detto quello che dice adesso Federica, perché penso che non tutte fossero anche nella condizione d'animo, di spirito, di fare quelle celebrazioni, perché alcune erano anche molto in difficoltà, la DAD, eccetera, queste cose. Quindi io non so bene quante famiglie l'abbiano vissuta bene o come un'intrusione. La mia paura è sempre di caricare le famiglie di cose di cui magari non sono in grado di farle. Cioè, veramente sono arrivati tantissimi sussidi di preghiera per la domenica, come diceva Flavio, preziosi, parecchi non erano alla portata di una famiglia normale, adesso dire normale non so se dispregiativo, no? Ma comunque non abituata a pregare, non abituata alla preghiera in famiglia o riflessione in famiglia, erano veramente molto difficili, di semplici ne ho trovati veramente pochi. E quindi ecco, mi piace questa gratuità, cioè dare la possibilità, la celebrazione, il segno, il gesto, senza aspettarsi niente, senza mangonarsi se non arrivano i risultati. Magari nella vita, mirati alla vita, ecco, mirati alla vita. Se tu dai magari un aggancio, un qualcosa che sia mirato alla vita quotidiana di tutte le persone che io ho davanti, magari qualcosa sarà pur rimasto.
A me ha colpito invece una delle ultime frasi che Monsignor Rivero ha detto, quando parlava comunque sempre delle relazioni, ma diceva di porsi qualche domanda sulle relazioni all'interno della comunità, anche delle comunità parrocchiali, e quindi quando faceva quell'accenno, ad esempio, al discorso dell'accoglienza, di quanto sappiamo essere accoglienti come comunità parrocchiali. E adesso pensavo alle nostre celebrazioni domenicali di questo periodo, che sono molto poco frequentate, quindi vabbè, sono un pochino più, già dato il momento, sono un pochino più tristi già di per sé, ma in generale anche quando le cose erano, e speriamo torneranno a essere un pochino più, situazioni un pochino più tranquille, quanto le nostre comunità sanno essere davvero accoglienti nei confronti di chi sporadicamente magari frequenta, o di chi si avvicina ai nostri incontri o alle nostre celebrazioni, anche solo alla messa attraverso magari i ragazzi, i figli che vanno a catechismo, eccetera. Quanto sappiamo davvero metterci al servizio in questo senso? Cosa possiamo trarre come insegnamento da questa situazione, da questa esperienza della pandemia che stiamo vivendo, proprio riguardo anche all'accoglienza, l'accoglienza a cambiare anche un po' lo stile delle nostre comunità, perché mi pare che proprio lui facesse riferimento al fatto che obiettivamente alle volte i nostri stili sono davvero logori, sono brutto dire che non sono al passo con i tempi, perché il messaggio giustamente è sempre quello, ma il modo in cui ci poniamo credo che in tante occasioni possa essere quantomeno mirato. Ecco, ci sono determinate occasioni in cui il modo di porsi tradizionale andrà bene ancora per anni, però in determinate altre occasioni no. Quindi insieme costruire nelle nostre comunità uno stile un pochino più elastico, uno stile un pochino più, non so, moderno, tra virgolette, di approccio e di accoglienza. Ma credo che questo debba partire da noi laici, perché se ci aspettiamo che siano determinati sacerdoti ad arrivare ad aspettare che siano loro a darci degli input, credo che la Chiesa troverà lo scenario a cui faceva così menzione Monsignor Olivero, che fra 30 anni le chiese saranno chiuse comunque, al di là della pandemia o non pandemia, perché non ci sarà più nessuno che ci va. Io penso davvero che questa situazione ci possa così spronare a, come laici soprattutto, a trovare l'energia e la voglia insieme ai sacerdoti, insieme ai preti, ai nostri preti, di trovare soluzioni un pochino alternative di proposte, di metodo, di stile. Ecco, io in questo credo davvero tanto e credo che ce ne sia veramente bisogno, perché non è vero che le persone non hanno, non c'è tensione allo spirituale, anzi, in questi momenti, secondo me, è venuto molto fuori la tensione delle persone allo spirituale. Il problema è che il rischio è che ognuno poi possa costruirsi un Dio a sua immagine e somiglianza. Questo è brutto, perché non, se non si vive la dimensione comunitaria, questo è il grosso rischio, ma diciamo che saper incanalare questo desiderio delle persone e saperlo coniugare insieme in maniera diversa, perché c'è bisogno di qualcosa di diverso, secondo me è una grande sfida che dobbiamo saper raccogliere insieme.
Se posso dire una piccolissima esperienza che è una briciola rispetto a cosa hai detto. Qualche volta che ho fatto l'accoglienza in fondo alla chiesa, quindi dare il disinfettante, la mascherina, eccetera, e così ho, specialmente con le persone che conoscevo, ma anche le altre, ciao, buongiorno, buona domenica. E mi è sembrato che alla gente in un primo momento qualcuno è stato un po' lì, però poi dopo la cosa abbia fatto piacere. Cioè, quindi a trasformare un servizio di sorveglianza, diciamo così, a un servizio di accoglienza.
Ah, direi, volevo confermare quello che diceva Pinuccio, perché effettivamente a me è capitato nel periodo del lockdown di fare tante volte il servizio semplicemente della disinfezione, dell'accoglienza, cose stupidissime, però l'accoglienza comincia da lì. Arriva la gente, gente che magari è capitato di gente che probabilmente non sapeva neanche com'era strutturata la chiesa, cosa. Gente che arrivava e tu li accoglievi, gli davi un saluto. E gli davi due indicazioni, però intanto gli dicevi dove sedersi, però già il fatto di accoglierli, di trovare qualcuno che ti diceva qualcosa, che invece di entrare in una chiesa dove magari tutti erano lì seduti nei banchi e si facevano un po' gli affari propri, secondo me è qualcosa che ha dato un qualcosina in più a chi è entrato.
Non so se avete letto sulla chat da Ludovico che dice: la fiducia, la Chiesa dovrebbe portare parole di fiducia. Questo è l'invito del Vescovo Deio. Riconosco questa carenza anche in me stesso. Forse usiamo parole logore, vecchie, che possono essere la causa delle chiese un po' più vuote. Un po', sì. Questa è la mia riflessione.
A me ha colpito molto nel discorso, nella testimonianza di Monsignor Derio, l'aspetto della rilevanza antropologica, cioè che se la fede non permea tutta la nostra vita e resta solo una parentesi, ha poco senso. E quindi davvero se non c'è questa capacità di rinnovarsi, di trovare modi nuovi di vivere la fede, di testimoniarla, e rimaniamo chiusi tra le quattro mura della Chiesa con una liturgia che a volte non è più legata a ciò che viviamo all'esterno, forse non siamo credibili e ci allontaniamo troppo da quella che è la vita comune. Con questo io sono una persona molto legata anche all'aspetto della liturgia, della celebrazione, dei riti, però mi rendo conto che se ci limitiamo a questi, perdiamo proprio il contatto con la realtà esterna. E qualcosa che ho sentito stamattina mi ha portato ancora di più a vedere, a dare importanza alle parole di Monsignor Derio, cioè non abbiamo potuto vivere in questi mesi ciò che il Signore ci chiede, il comandamento dell'amore, di aiutare gli altri, perché siamo limitati nelle nostre relazioni interpersonali da leggi esterne. Ma se ci fermiamo a questo, allora non so come facciamo a essere cristiani autentici in un momento in cui la realtà esterna diventa più problematica, anzi, dovremmo vivere ancora di più il comandamento dell'amore, trovando gesti nuovi. Mettendo in crisi noi stessi e veramente cercando di essere innovativi. Ma il comandamento resta questo, al di là delle limitazioni esterne, altrimenti troviamo ogni genere di scusa per così, vivere il nostro cristianesimo solo di facciata e non lasciar permeare la nostra vita.
Ma io posso fare un intervento rispetto alla liturgia e diciamo a tutto ciò che riguarda la preghiera, quello che comunque ci è stato anche negato per alcuni periodi. Penso che in un certo senso questa situazione di blocco può aver aiutato a capire di più l'importanza di quello che ci è venuto a mancare. Sì, da un lato può averci spronato di più a viverlo anche al di fuori di quello che è la consueta cornice, diciamo, tradizionale, liturgica. Ma anche avere suscitato un po' di nostalgia di quello che mancava e di quanto fosse sia importante, fondamentale cioè di cosa sia veramente l'aspetto liturgico, l'aspetto sacramentale. Quindi io lo vedo anche un po' una doppia utilità del Covid. Da un lato, di questo periodo, sviluppare l'incarnarsi della fede nella realtà concreta delle persone, delle realtà sociali, familiari, di tutti i tipi. ma anche capire il valore incommensurabile di fatto della liturgia, dei sacramenti, in specie dell'Eucarestia, del sacramento della riconciliazione, che possono essere venuti a mancare per tanti. E penso che questo potrebbe anche aiutarci a capire quanto valore hanno per noi e quanto valore hanno oggettivamente.
Allora, io volevo provare a dire due cose. Pensavo a quello che diceva all'inizio sulla fede, sulla fiducia, di riuscire a avere, di dare fiducia, e anche comunque abbiamo bisogno di darci fiducia, che a volte ci sentiamo un po' tante piccole isole che non riusciamo a vederci, a trovarci, a spronarci. Secondo me abbiamo bisogno un po' tutti di aver fiducia e di darci anche fiducia tra di noi, perché si può uscire, la strada c'è, e bisogna impegnarsi e non arrendersi, però anche darsi un po' fiducia tra di noi.
A me ha colpito quando diceva che siamo chiamati a fare di più delle cose gratuite, cose che servono al di là dei risultati, no? Tante volte davvero le nostre iniziative le valutiamo in base a quanta gente ha partecipato, quanta gente ci ha dato un qualche riscontro. Invece quel regalare incontri, regalare relazioni al di là dei risultati è come sembrato... Mi è sembrato importante, dovremmo davvero tenerlo presente e lanciare davvero occasioni di incontro come questa, d'altra parte, che non sapevamo quanti saremmo stati, però è stato proposto. E a volte allargando la proposta, lanciandola così, si avvicinano persone che davvero rischiano di restare magari in una piccola isola nella loro casa. Mi è sembrato importante questo discorso.
Ma a me ha colpito un po' diverse cose dell'intervento del Monsignore, del Vescovo. In particolare, come diceva Marisa, il fatto della pastorale della gratuità, quindi di cercare di... Normalmente per le cose che si fanno il metro di riscontro è effettivamente quello, cioè magari se poi qualcuno partecipa, se qualcuno... Magari invece di pensare comunque di seminare, anche se non sappiamo se poi avremo un riscontro immediato dei risultati, cerchiamo dei risultati immediati, insomma. E poi quello di essere portatore di fiducia. Questa cosa anche a livello personale mi faceva riflettere sul fatto che a volte magari bisognerebbe anche proprio misurare responsabilmente anche le parole che si dicono quando si incontrano anche delle persone, no? Proprio per evitare che sia un vivere passivamente quello che succede, perché tanto non si può fare niente, ma cercare proprio quotidianamente di utilizzare delle parole che diano comunque sempre uno sguardo di speranza.
Ma io riprenderei un attimo quanto accennava prima Claudio a proposito di parole di fiducia, e che poi anche il titolo che avete dato all'incontro di oggi, no? Ascoltare parole buone. A volte ci si arrovella tantissimo per cercare nuove strategie pastorali, però ciascuno di noi ha una rete di persone con cui comunica ordinariamente, e sovente sono reti di persone, molte delle quali non mettono i piedi in chiesa o comunque hanno altri riferimenti rispetto a quelli che magari noi qui oggi condividiamo. Ebbene, credo che esperienza comune di questi mesi l'aver riscontrato diverse interpretazioni di quello che accade. Ecco, io vorrei sottolineare questo aspetto, la difficoltà, ma anche l'importanza del modo in cui interpretiamo quello che sta capitando. Perché c'è il rischio che noi riusciamo a dire solo parole consolatorie sulla situazione, che per carità ci vogliono e sono benedette, ma non bastano, perché rischiano di non entrare poi nel modo di pensare effettivo delle persone. Io penso alla quantità di persone, nostre concittadine, soventi persone anche che mettono i piedi in chiesa, in questo caso, che hanno dato della pandemia, stanno dando della pandemia un'interpretazione di tipo complottistico. Persone che vedono nelle norme dello Stato una limitazione radicale alla espressione della fede, quasi che ci fosse un'offensiva, uno sfruttare la pandemia per attaccare la Chiesa, Gesù Cristo e quant'altro. E poi altre espressioni, no? Penso rispetto al tema della cura, al tema del rapporto con la politica, no? Ecco, io credo che su tutte queste situazioni, che poi si esprimono a volte banalmente, no, nelle battute o in discorsi più complessi, noi abbiamo un impegno, abbiamo un ruolo di testimonianza, no, di una visione diversa che ci viene in parte, cioè fondamentalmente ci viene dalla fede, e poi ci viene anche da una capacità di leggere, di interpretare dal punto di vista culturale quello che sta capitando. Perché sottolineo questo? Perché altrimenti c'è il rischio che non entriamo davvero nella vita delle persone, che è basata sulle idee che circolano nella testa delle persone. Perché poi le persone agiscono, scelgono in base a quello che pensano. Che pensino poco, pensino tanto, che pensino bene, che pensino male, ma comunque c'è un legame tra quello che si fa e quello che si pensa, o quello che non si pensa magari. A me ha colpito molto, rileggendo in questi giorni, un intervento del Vescovo di Milano, no? Che ha fatto questa domanda che sembra semplicissima, quasi banale. Cattolico italiano, che cosa pensi? E dietro a questa domanda c'è anzitutto la domanda se pensi qualcosa, cioè che interpretazione, che lettura dai di quello che sta succedendo. Io credo che abbiamo molti strumenti da questo punto di vista, ma che li usiamo poco. Le parole di consolazione della fede passano anche attraverso un aiuto a leggere la situazione nella quale viviamo. Con una piccola avvertenza però, che noi siamo in una situazione rispetto a cui non abbiamo tutte le risposte. Anzi, siamo in una situazione di grande incertezza nel modo, no, di leggere, di comprendere le cose. E dobbiamo aiutarci insieme a reggere questo tempo in cui non ci sono tutte le risposte, senza per questo smettere di ragionare, di pensare, di usare la testa, visto che il Signore ce l'ha data come tutto il resto, insomma. Non credo che ce l'abbia dato per metà nel frigorifero. Però reggere, ecco, questa situazione in cui non ci sono tutte le risposte, non ci sono dal punto di vista sanitario, non ci sono dal punto di vista politico, non ci sono dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera.
Leggiamo anche il messaggio di Sando, se non è che vuole leggerlo lui. Se il Covid noi riusciamo a pensarlo come un catalizzatore, come diceva Paolo Foglizzo, per una serie di conversioni personali comunitarie, allora la pandemia è stata solo una brutta avventura dell'umanità, dalla quale non siamo stati capaci di guardarci dentro. Ha ragione Ico quando trova l'invito alla fiducia nel discorso di Monsignor Derio. Ma sarebbe ancora meglio se la chiamassimo col nome di speranza, cioè di uno sguardo di fede sulla realtà.
Un'altra nota di tecnica, ma che mi fa sorridere. Adesso, chi è che ha la linea che non funziona tanto, va bene, ma chi, cioè, può rimanere con la telecamera staccata, ma chi invece ha la linea che comunque meno male regge, se ci vediamo anche in faccia, può essere che quelle relazioni, quell'accoglierci vicendevolmente, che come dire, viene un po' aiutato, ecco, perché è vero che siamo a distanza, però magari dietro a certi nickname non si sa bene chi c'è, ed è bello vederci, ecco, anche senza dirci grandi cose. Grazie.
E buonasera a tutti. Io volevo solo così dire due parole che magari non sono neanche troppo centrate, però e, da quello che ci ha detto il Vescovo, io ho un po' suddiviso le due cose. Da una parte ho messo un po' le cose che non hanno funzionato, le cose che ci sono mancate, le cose che abbiamo provato, e dall'altra un po' i suggerimenti e gli stimoli che lui ci ha dato per così in qualche modo dei suggerimenti, ecco, per un po' guardare avanti per il futuro. E quando Flavio diceva che abbiamo avuto la possibilità di avere dei, così delle, dei sussidi delle, in rete, delle possibilità per riflettere a casa, che è stato un tempo di grazia sotto un certo punto di vista, mi veniva in mente che allo stesso tempo il Vescovo diceva che forse quando avevamo le chiese chiuse potevamo comunque meditare la parola, e meditare la parola lo si poteva fare sì, magari con dei sussidi che troviamo in rete, con delle possibilità, ma anche magari, come lui ci suggeriva, con dei criteri come questo di questa sera, con un collegamento, con una qualcosa in cui la comunità poteva insieme meditare, vederci in faccia, come adesso diceva Flavio, poter vedere le persone, confrontarsi, condividere, suggerire. Ecco, questo forse è anche uno strumento che si potrebbe utilizzare nei momenti forti, ora andiamo verso l'avvento, in un momento particolare, ma anche un po' nei momenti di ordinaria amministrazione, perché può essere utile, come visto che gli incontri in presenza sono ancora molto difficili, per poter continuare a lavorare, meditare e non perdere quel treno che magari in certi momenti abbiamo perso, e poter essere un po', come ha detto il Vescovo, un cibo da portare a casa, ecco. Un suggerimento così che l'ho sentito molto mio e che volevo condividere con voi. E poi volevo ancora aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto Vittorio prima sul discorso delle persone che magari frequentano la nostra chiesa, che pensano al complotto, pensano a tanti modi, ecco, facciamo attenzione, mi verrebbe da dire, anche quando dal pulpito ci vengono dette queste cose, perché accade e non è bello.
Allora dico grazie a tutti quelli che hanno avuto voglia di condividere, grazie a chi ha partecipato e ha reso questo momento un po' comunità, un po' di quella comunità che facciamo fatica a vivere in questo periodo. E, me faceva, vi dico ancora quest'ultima cosa, condivido con voi ancora quest'ultimo pensiero di quando Monsignor Deio diceva che non sapeva se sarebbe sopravvissuto o no, e che ha fatto un po' il conto, no? Delle cose che sono rimaste, che non sono evaporate, e legato un po' ai Vangeli delle ultime domeniche, delle parabole che ci sono state offerte in queste ultime domeniche sul quando saremo alla fine, no? Quindi quando non avremo portato l'olio per mantenere accese le lanterne per quando arriva lo sposo, quella dei talenti, se le avevamo fatte fruttare o no, e questa di questa domenica qua con se, da che parte saremo, no? Al giudizio, e che quindi la differenza la fa la vita che facciamo prima e come ci accompagna a quello che sarà l'ultimo giorno, no? Quando saremo al giudizio. E mi piace pensare che questi momenti di comunità siano un po' quell'olio prezioso che ci portiamo dietro.
questi momenti di condivisione che facciamo mi dà l'impressione che sia una goccia in più in questo vasetto che mi accompagnerà il giorno del giudizio. E volevo condividerlo con voi, è una riflessione che mi è venuta fuori ascoltando proprio Monsignor Deio. Se non ci sono altre cose, pensavamo poi di concludere con un Padre Nostro nuova versione, cerchiamo di farcela imparare questo cambiare, questa abitudine che abbiamo di pregare, usando parole che forse vogliono essere più aderenti a quello che Gesù Cristo ha insegnato. E, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E concludiamo con un segno di croce, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E quindi grazie a tutti di questo tempo insieme.
Grazie.
Grazie.